L'isola deserta con Chiara Valerio.
Buongiorno, buona domenica, benvenuti sull'isola deserta. Stamattina, alzandomi dal mio giaciglio, ho trovato una scrittrice italiana su quest'isola. Il mio giaciglio circondato da libri che sono stati lasciati in un anno e mezzo e che ha per tetto i CD o i vinili che sono stati portati. La scrittrice italiana che ho trovato stamattina è Lidia Ravera. Buongiorno Lidia Ravera.
Buongiorno, buongiorno.
Come è arrivata sull'isola deserta?
Aliscafo?
Addirittura, un aliscafo solo per lei?
Un aliscafo solo per me, un'isola solo per me, mi sembra magnifico.
Lidia Ravera, lei che è anche una donna di isole, perché ha scritto anche un libro, tra l'altro su Stromboli, che è forse il suo ritiro dal rumore di Roma, come si confronta con l'idea dell'isola deserta? Serve uno scrittore, non serve uno scrittore? Serve una scrittrice, non serve una scrittrice? Cosa fa l'isola deserta?
Ma tanto lo scrittore e la scrittrice, quelli di razza, l'isola deserta se la trovano dappertutto, nel senso proprio che campano dentro un'isola deserta mentale, morale, che si sposta con loro, quindi anche in una metropoli, anche in treno, anche ovunque, la tua isola deserta ce l'hai, se no fai un altro mestiere.
Lidia Ravera, pochi giorni fa è uscito il suo ultimo libro, L'amore che dura. Per i tipi di Bompiani, che numero è di romanzi che ha scritto?
Sa che non lo so, e questo è un ottimo segno. Potrebbe essere il 32esimo, il 33esimo, forse il 31esimo, però sono contenta di questo calo narcisistico per cui ho perso il conto. Scrivere tanto fa bene.
Lei ha sempre scritto tanto, lei ha scritto libri, ha scritto per il cinema, ha scritto sui giornali, ha scritto per la televisione. La scrittura è un muscolo che si esercita, un muscolo che si atrofizza, un muscolo che deve essere conservato, come è la scrittura di Lidia Ravera?
È un muscolo che si esercita parecchio e che mi serve per aggrapparmi alla scialuppa della scrittura per sopportare quello che penso. Quindi, siccome la situazione col passare degli anni non va migliorando moltissimo, scriverò sempre di più, devo darvi questa brutta notizia.
Lidia Ravera, scrittrice, stamattina con noi sull'isola deserta, il suo ultimo romanzo è L'amore che dura, pubblicato per i tipi di Bompiani, ci annuncia che scriverà sempre di più, anche perché lei esce da un'esperienza politica fatta nella regione Lazio. Com'è stata la politica rispetto alla scrittura? C'è differenza tra politica e scrittura, e se c'è differenza per lei?
È l'esatto contrario, i politici non stanno mai soli, non stanno mai zitti, non pensano quasi mai. Si riuniscono in continuazione, si mettono sempre attorno a un tavolo, come se il mettersi in un tot attorno a un tavolo risolvesse di per sé i problemi, laddove invece la scrittura è silenzio, solitudine, concentrazione, approfondimento, riflessione, solitaria battaglia, ciascuno coi suoi fantasmi, cioè l'esatto contrario. Io sono uscita viva da quell'esperienza. Quei 5 anni di interruzione, nei quali peraltro ho scritto 2 romanzi, ma mettendomi la sveglia alle 4 del mattino, non avendo più sabati, domeniche, amici, riposo, cinema, mai, per riuscire a far stare 2 romanzi anche in quel periodo. Però sono contenta di essere tornata alla mia vita. La politica è difficile, è frustrante, è anche molto... Ti allena la modestia, perché finché non scappi con la cassa nessuno sa niente di te, nessuno sa quello che hai fatto. Io ho fatto tantissime cose, ma nessuno le ha sapute né le saprà mai, il che di per sé va bene uguale, perché io le mie soddisfazioni le trovo altrove. Però è un po' frustrante, perché poi le cose non continuano e tu non riesci mai a vedere che qualcosa è cambiato veramente. Io poi mi occupavo appunto di cultura e di politica giovanile, e quindi... Here's to you, Nicola and Bart. Rest forever here in our hearts. The last and final moment is yours. That agony is your triumph.
Lei è esordito con un romanzo che è stato definito generazionale, che è diventata addirittura un'espressione idiomatica, cioè lei è l'autrice di Porci con le ali. Quanto conta l'età che uno ha e l'età che uno scrive? Se conta.
Io ho scritto tutti i romanzi generazionali perché ho raccontato in un'autobiografia collettiva la storia della mia generazione, per cui adesso sono arrivata al felice terzo tempo in cui entrano gli antichi sessantottini. Immagino che succederà di tutto, perché se uno è stato polemico da giovane non è che smette da grande. Se uno ha pensato che doveva scriversi da sé i copioni della sua vita, non è che smette da grande, anzi assume una determinazione maggiore, un maggiore spessore culturale e anche una maggiore volontà politica, se vogliamo. Per cui io sto continuando a occuparmi della mia generazione, quindi sì, sono... conta l'età, perché conta il tempo. Se non esistesse il tempo non esisterebbe il racconto. Il tempo è il protagonista di tutta la letteratura. E poi c'è questa fastidiosa sensazione di essere sottoposti al limite della mortalità, che percepisci a 16 anni in un modo e a 60 in un altro, ma se non la percepisci è perché sei sordo. Quindi incombe sulla produzione letteraria sempre. Io vedo una gran continuità. Certo, Porci con le ali era una schifezzina. Era scritto con i piedi, in fretta, l'abbiamo scritto in 15 giorni io e Marco. È un delizioso scherzo che è uscito al momento giusto e ha raccontato qualcosa che non era ancora accaduto ma che stava per accadere. E questa è la chiave dei bestseller.
Lidia Ravera, scrittrice, stamattina qui con noi sull'Isola Deserta, ci sta dicendo una cosa che sembra abbastanza eversiva, ma forse è caratteristica della sua generazione o di questo 68, di questa generazione che Lidia Ravera ha immaginato essere il 68 e ha scritto essere il 68. Lei ci sta dicendo che a scrivere si impara, Lidia Ravera?
Ma a scrivere si impara come si impara tutto, però scrittori si nasce, secondo me. Io sono diventata così, un po' contadina in testa, e penso che ci si nasce perché è un modo di stare al mondo. Ti piace di più raccontare la vita che viverla? Non è frequente, ad alcuni capita. Certe volte mi sembra anche una grandissima fregatura, perché quando mi guardo indietro ho vissuto pochissimo e scritto moltissimo. Però io preferisco così, per me raccontare sostituisce tutto, è una libido realizzata.
Lidia Ravera, che libro ha portato per noi qui stamattina?
Vorrei prima elevare una vibrata protesta, perché l'Isola Deserta è il luogo perfetto per leggere e scrivere. E voi mi chiedete di portare un libro solo, non è onesto. Cioè, è sadico, è proprio dire, vabbè, tu sei lì davanti alla vetrina della pasticceria ma puoi mangiare mezzo bignè, quindi ho un po' sofferto. Dopodiché ho deciso di portare un libro che ha influenzato la mia vita, perché veramente non potevo sceglierne uno solo. Allora ho messo una graduatoria nei libri che più mi hanno cambiata dentro. E quindi il libro che mi porto è di una banalità sfolgorante, perché è Gita il faro di Virginia Woolf, che però a me mi ha aperto gli occhi sul femminile. Cioè, io avevo 18 anni quando l'ho letto ed ero superficialmente una vibrante femminista, interiormente carica di disprezzo verso le donne. Mi stavo costruendo un'identità sul contrario di mia madre, che era una donna, madre, che faceva la casalinga, così, femmina, come si portavano in quell'epoca. E mi faceva proprio un po' orrore l'idea di essere una donna, anche se non mai l'avrei confessato, neanche sotto tortura. Si diventa sinceri con gli anni, all'inizio menti a raffica, adesso sono sincera e quindi ben me lo ricordo. E a un certo punto scopro Mrs. Ramsay, la protagonista di Gita il faro, un po' ritagliata sulla madre di Virginia Woolf. E il romanzo comincia con questa frase: «Sì, se farà bel tempo». La frase che Mrs. Ramsay dice al suo bambino James, che ha 6 anni e che vuole moltissimo andare in gita al faro, ma i venti sono contrari, ma la madre gli dice sì, se farà bel tempo, e così lui può sognare, può aspettare, che poi la felicità è solo nell'attesa. e quindi regala questo bambino seienne l'attesa. E c'è, si crea un clima di intimità, di dolcezza tra la madre e il figlio, e a un certo punto arriva Mr. Ramsay, l'amato marito di Mrs. Ramsay, e dice: no, domani non farà bel tempo. E ovviamente ha ragione lui, però toglie al bambino l'illusione, la speranza, il piacere dell'attesa, quindi dimostrando di essere un erudito cretino, laddove sua moglie ha l'intelligenza del cuore, del sentimento. Io incomincio un pochettino a cambiare idea sulle donne e gli uomini. Poi Mrs. Ramsay riesce a mettere a tavola 20 persone, studiosi, tutta la piccola corte di suo marito, che è un famoso intellettuale dell'epoca, del resto come Leslie Stephen, il padre di Virginia Woolf. Riesce a metterli tutti attorno a un tavolo e riesce ad armonizzarli, nonostante tutti gli ego maschili cozzino l'uno contro l'altro, e si crea un'armonia. Allora io comincio a pensare che quello è il potere, secondo le donne, un potere di poter fare, un potere di poter mettere in relazione gli uni con gli altri, il sogno della relazione, l'attenzione spasmodica che le donne mettono nella relazione e che gli uomini mettono nell'affermazione di sé. E penso che il bambino James rifinirebbe volentieri suo padre col lanciafiamme, mentre torna nel grembo di sua madre e si gode questa attesa di qualcosa che non accadrà mai, che accade 10 anni dopo, perché per 10 anni nessuno va in quella bellissima casa, un po' fatiscente ma piena di vita e di libri. Passa il tempo, c'è la guerra e ci sono, in 3 delicatissime parentesi, 3 morti. Una delle 3, quella di Mrs. Ramsay, per la quale io ho messo il lutto, me lo ricordo benissimo, muore all'improvviso. Si andrà al faro 10 anni dopo, ci andrà Mr. Ramsay, malinconico però pomposo anche nel lutto, e ci andranno Cam e James, i 2 figli più piccoli. Cam è Virginia Woolf, infatti ha 13 anni, e Virginia Woolf aveva 13 anni quando è morta sua madre. Ma loro sono 2 adolescenti malmostosi che non ne hanno più nessuna voglia di andare al faro con papà. Lui è pomposo come sempre. L'unica che si salva è l'altra immagine femminile con cui Virginia Woolf, che ancora adesso ringrazio, riesce veramente a farmi fare la pace col mio genere d'appartenenza, ed è Lily Briscoe, che è invece l'altra faccia della femminilità, una femminilità più novecentesca, mentre più ottocentesca Mrs. Ramsay, perché Lily Briscoe è un'artista, è una pittrice, ma potrebbe essere una scrittrice, e nella prima parte del romanzo cerca disperatamente di fare un ritratto di Mrs. Ramsay e non ci riesce in presenza. Ci riesce dopo 10 anni grazie allo straordinario potere creativo del lutto, perché sull'assenza lei riesce a immaginarla e a evocarla.
Elvira Ravera, scrittrice, ha portato per noi stamattina sull'Isola Deserta, Gita al faro di Virginia Woolf, la cui ultima traduzione italiana è ad opera di Anna Nadotti e pubblicata per i tipi di Einaudi. Che musica ha portato per noi Lidia Ravera sull'Isola Deserta?
Devo portarne una solo, allora ancora una volta porto un oggetto che mi è caro e che mi ricorda pezzi della mia vita, perché che cosa fa una persona della mia età in un'isola deserta se non ricostruire a suo agio il suo passato, puntellandolo con i suoi consumi culturali? E allora porto un vinile. Un vinile che mi è stato regalato tantissimi anni fa, forse mi avvicinavo alla trentina, da un signore belloccio sui 45, che mi ha scritto su questo vinile una dedica indimenticabile, che infatti non ho dimenticato, da un ammiratore dell'ammiratrice dell'autore. L'autore era Giuseppe Verdi, che io ho ammirato molto tutta la vita. E lui mi ha regalato con questa dedica troppo carina, che poi non ha portato a niente, tra l'altro, perché lui era una specie di collezionista di fotomodelle, per cui io, come dire, non ero adeguata. Mi ha portato questo vinile dove c'è una rarità verdiana che io non avevo mai sentito. È il quartetto in mi minore. Voi sapete, se non lo sapete ve lo racconto io, che Verdi era molto sospettoso nei confronti della musica strumentale. Lui diceva: non si addice al genio della mia razza, teatro, teatro, teatro. Infatti, come dire, ha avuto dei risultati notevoli sul piano del teatro musicale. Che cosa succede? Nel 1800, credo, 73-74, lui è a Napoli per la prima del Don Carlos e contiguamente dell'Aida. Si ammala il cantante principale, quindi le opere vengono, le messe in scena vengono ritardate di alcune settimane. Verdi si annoia, non sa cosa fare, e allora scrive questo quartetto. Poi dice: ma i quartetti sono brutti, non voglio che si senta mai in pubblico. E allora lo fanno in un salotto. Lui lo ascolta e dice: beh, tanto male non era, però bisognerebbe raddoppiare gli strumenti perché il violino ha un suono troppo sottile, mettiamocene tre o quattro, così è un suono più grasso e secondo me questa partitura lo regge. E così fa, e dirige anche lui l'orchestra, o almeno si propone di farlo, non so se poi l'abbia mai fatto. Qui nel mio vinile adorato, con tanto di dedica indimenticabile, è eseguito questo quartetto in mi minore dai solisti veneti con la direzione di Claudio Scimone, ed è, per essere una delle poche pagine strumentali di questo autore che io amo moltissimo, è di una bellezza inenarrabile, è dolce ed è generoso con la melodia e nello stesso tempo malinconico, e finisce con uno scherzo audacissimo che ricorda persino un po' la sua opera finale, che è il Falstaff.
Lidia Ravera, quando ha sentito Verdi per la prima volta, non questo quartetto che è legato a questo aneddoto straordinario e sentimentale, ma quando ha sentito Verdi per la prima volta, anzi, perché si è appassionata a Verdi? È strano che uno si appassioni all'opera.
Beh, io penso che può non appassionarsi a Verdi soltanto un sordo muto, perché è la musica. La prima volta l'ho sentita a casa da bambina con mio padre, noi avevamo questa gioco privato che lui mi portava nel tinello dove c'era il giradischi, chiudeva la porta e io e lui ascoltavamo musica classica o musica operistica insieme. Io ho scoperto lì la Traviata, il Trovatore, Rigoletto, ma anche la Quinta di Beethoven, e io ero molto concentrata, molto attenta, e lui mi faceva grandi complimenti per questo. Quindi secondo me io facevo finta di essere ancora più attenta, ancora più concentrata per ricevere questi complimenti paterni.
di Diara Vera, scrittrice, questa mattina con noi sull'Isola Deserta, portato per gli ascoltatori di Radio 3, Gita al Faro di Virginia Woolf e i quartetti in minore di Verdi. Che film ha portato per noi stamattina Lidia Ravera invece?
Ho portato un film premonitore che è particolarmente importante per me, perché se con Gita al Faro ho scoperto il femminile e ho fatto pace con mia madre, con questo film, che ho scoperto molto tempo dopo la sua uscita, ho scoperto i miei fratelli maggiori. Il film è Prima della rivoluzione di Bernardo Bertolucci. È uscito nel 1964 e mi ha colpita perché c'è dentro tutto quello che sarebbe successo pochi anni dopo e che ha certamente modificato la mia vita. Il 68, in cui adolescente fra gli adolescenti, ho partecipato a quel parricidio rituale che segnerà uno spartiacque, se non nella politica, almeno nel costume del secolo scorso. Bernardo Bertolucci, se comincio a parlare adesso, domani mattina siamo ancora qui. Nel frattempo l'isola non è più deserta, arrivano i caimani, perché è un argomento sul quale potrei parlare a lungo. Tra l'altro era anche un buon amico, oltre che un genio. Per quanto frequentare un genio a me ha causato nel corso dei 40 anni della nostra amicizia una serie di crisi di timidezza come non ho mai avuto in tutta la mia vita. Cioè, io mi paralizzavo, mi studiavo qualcosa di intelligente da dire salendo le scale, cioè facevo delle cose, ed è stato sempre così. Era così all'inizio, che io ero una ragazzina, e era così fino a 3-4 mesi prima che morisse, quando sono stata l'ultima volta a cena a casa sua. Comunque, Bernardo Bertolucci, che era un genio, scrive Prima della rivoluzione, ben prima della rivoluzione scrive e dirige, che c'è dentro tutto. La storia è semplice. Fabrizio, figlio della buona borghesia di Parma, si ribella all'ambiente in cui è nato e vissuto. È un ragazzo di 20 anni, si rifiuta di sposare Clelia, cerca di entrare nel Partito Comunista, vuole che l'impegno politico lo liberi da questa sensazione di chiuso che gli dà la sua famiglia. Vive il profondo disagio di chi vede la vita che gli toccherà, quella che i suoi hanno previsto per lui. Si ribella, ma la sua ribellione è agita fra una piazza di Parma e un salotto, non c'è niente di clamoroso, e si nutre di tre compagni e affini. Uno è Agostino, che è un coetaneo sensibile e depresso, che all'inizio del film muore, forse suicida. Poi c'è Cesare, che è un professore comunista, che gli racconta che una società diversa è possibile, però non riesce a raccontargli l'utopia, non riesce a trascinarlo veramente fuori da se stesso. Ma soprattutto il rapporto con Gina. Gina Adriana Asti, un'Adriana Asti giovane, era l'unica attrice professionista, tutti gli altri non erano professionisti. E con la giovane zia Gina, che è una donna molto trasgressiva, nevrotica, intensa, un po' folle, mai banale, quindi diversa dalla pappa che gli vogliono rifilare con Clelia, lui ha una breve storia d'amore, ma poi non ce la fa e ritorna nei ranghi e sposa Clelia e probabilmente vivrà la vita che era stata prevista per lui.
Io ho un altro per te, è lo stesso. Puoi fare quello che vuoi. Sei libera. Sei libera, voglio che tu lo sappia. È finita. Sì, è finita.
È un film un po' autobiografico che però si distanzia dall'autobiografia attraverso la letteratura. Un critico francese ha scritto: Prima della rivoluzione è un'autobiografia che comincia come La certosa di Parma e finisce come L'educazione sentimentale. Cioè lui sta fra Stendhal e Flaubert. Ed è un po' vero. Fabrizio, Clelia e Gina sono nomi stendhaliani. E flaubertiano è il tema che corre sotto, che è quello dell'apprendimento doloroso, della maturità come rinuncia all'utopia, che viene raccontato benissimo, e siamo, quando lui lo gira, nel 1963. quindi con una capacità di prevedere il futuro, di immaginarlo e di evocarlo, che è quella, secondo me, che distingue il genio dal bravo professionista.
Lidera Vera, ma due domande. La prima è: che cosa si fa il giorno dopo la rivoluzione, invece?
Il giorno dopo la rivoluzione bisogna cominciare a montare la guardia alla rivoluzione, perché non vada nella grande involuzione in cui, ahimè, tutte le rivoluzioni finiscono. Io ormai penso più alla necessità di rivoluzioni interiori. Ho perso un po' la fiducia della possibilità di, tipo, prendere il palazzo d'inverno tutti insieme e creare una società di liberi e uguali. Purtroppo la vita ti rema contro, sei costretto a diventare realista e magari anche un po' mistico. Io adesso penso che ciascuno deve lavorare su se stesso per restare una persona decente, e in questo momento non è facile.
Nel libro che ha portato oggi qui, in Gita al Faro, che lei ha descritto come una sua visione del femminile, ci sono Mrs. Ramsay e c'è Lily Briscoe. C'è Mrs. Ramsay, che ha 50 anni ed è bellissima e non se ne cura, e c'è Lily Briscoe che ne ha 30, ne ha quasi 30, e che però ha gli occhietti grinzosi, e nel contempo è quella che poi farà il gesto artistico, quella che, nonostante non riuscirà a dipingere il ritratto di Mrs. Ramsay col bambino, avrà comunque la sua visione, scrive Virginia Woolf. Si può essere belle e intelligenti, Lidera Vera? Si può essere belle come Mrs. Ramsay e intelligenti come Lily Briscoe?
Mrs. Ramsay è molto intelligente, ha un'intelligenza di tipo diverso. Io ho sempre pensato che se nascevo con gli occhioni azzurri e il nasino all'insù mi sarei data meno da fare nella vita. Penso che la bellezza sia un rischio per le donne, perché sei gratificata su quello. Mentre invece il fatto che noi dobbiamo sempre dimostrare quanto valiamo, tranne quelle belle che entrano in una stanza e hanno già fatto bingo, comunque semplicemente con loro incedere da cigno, noi normali siamo costrette a darci un grande affare. Il grande affare fa bene, io credo che il talento senza fatica te lo tiri sui piedi, quindi tutto sommato sono grata a madre natura che non ha fatto di me una sventola.
Ringraziamo Lidera Vera per essere stata con noi stamattina sull'Isola Deserta, averci portato Mrs. Ramsay, In Gita al Faro, I quartetti mi minore di Giuseppe Verdi e Prima della rivoluzione di Bernardo Bertolucci, con i suoi Coté Standaliani e Flaubertiani. L'Isola Deserta torna domenica prossima, sempre alle 10:15, sempre su Radio 3. Grazie da Chiara Valerio.
Ricordati il film che abbiamo veduto e poi tutto quello che abbiamo vissuto.
L'Isola Deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.
Quel giorno.